Tutti. Una delle telefonate più frequenti che ci arrivano in università da parte del top management delle aziende sanitarie potrebbe essere la seguente: c'hai mica un bravo provveditore, però non un leguleio, uno che sa stare sulla gestione e capisca di logistica e reingegnerizzazione dei processi. Messo giù il telefono, poi ne arriva un'altra che dice: cerco un capo di personale bravo, ma non uno laureato in giurisprudenza, ma uno che capisca di gestione del personale. E a queste due richieste, in qualche modo, forse, talvolta, si riesce a rispondere. Ma poi c'è la risposta, la richiesta, come dire, impossibile, che dice: ce l'hai un bravo direttore di distretto? E lì proprio siamo, come dire, alla difficoltà assoluta. Tutto questo ci porta un po' a dire che forse il sistema ha investito giustamente moltissimo, sia nel dibattito che nelle concrete soluzioni di sviluppo delle competenze sul top management, mentre poco si è interessato del middle management. Tutti però sappiamo che in realtà la qualità di un'azienda dipende prevalentemente dalla qualità del middle management, uno perché è sicuramente lo strato più numeroso e rilevante, due è quello più stabile nelle organizzazioni, e oggigiorno, dove le aziende sono sempre più sollecitate nelle relazioni con network esterni, gli enti locali, le aree vaste, il management è sempre più spostato sulla dimensione istituzionale, quindi la dimensione manageriale, gestionale, ricade sempre più sul middle management. Abbiamo 250 aziende pubbliche, il fondo sanitario è poco più di 100 miliardi, quindi sono aziende da 100 milioni di euro in media. Se hanno una quindicina di strutture intermedie tra dipartimenti e distretti, facciamo anche 20, che ogni struttura intermedia cuba 20 milioni, e quindi colui che dirige 20 milioni di euro all'anno ha già una responsabilità importante, che nel panorama, non so, delle piccole imprese italiane risulterebbe già un'impresa di medie dimensioni. Se il top management è fatto a 700 persone, nel middle management noi parliamo di uno strato 4.000-6.000 persone rispetto ai 630.000 dipendenti dell'SSN. Possiamo stimare tra i 15 e le 30 persone per ogni azienda. Su questa figura poco è stato investito, sia dal punto di vista normativo, ma, e questo forse è una fortuna, perché poi dopo il legislatore, vedremo tra un attimo, non sempre, come dire, fa la ciambella col buco, ma anche dal punto di vista più del dibattito e dal punto di vista di prassi e procedure sviluppate in termini di misurazione delle competenze necessarie di quelle esistenze e quant'altro. Cos'è il middle management? Qua, come dire, bella partita, non è così facile da rispondere a questa domanda. Abbiamo provato a definire tre cluster. Il middle management è la line sanitaria, cioè i direttori delle strutture intermedie, dipartimenti, distretti e o presidi, dipende poi se l'asse verticale forte è sul dipartimento o sul presidio. Le classiche funzioni amministrative, il capo del personale, l'ufficio tecnico, la ragioneria, e le funzioni di staff direzionale. Qua voi sapete che esiste un panorama molto molto variegato sugli staff. Ci sono aziende che hanno tranquillamente staff di 40, 50, 60 persone e altri che hanno staff risicati, anche perché è una situazione patologica che c'era di grande debolezza nelle competenze sulle linee amministrative, è stato risposto sviluppando in maniera financo eccessivo gli staff direzionali, e a questo punto spesso ci troviamo in questa situazione un po' ambivalente in cui c'è un eccesso di competenze e innovazioni tutte quante nello staff che non ha potere gerarchico sui fattori produttivi, e abbiamo un pesante ritardo nelle line amministrative che invece hanno il potere gerarchico sui fattori produttivi, e questo evidentemente è una situazione non perfettamente armoniosa. Credo che a regime noi dovremmo puntare a una situazione in cui ci sia un travaso di competenze gestionali, di innovazione, dagli staff alle line. Traduco: è mai possibile che l'innovazione passi attraverso un modello organizzativo in cui sul personale c'è il vecchio capo del personale che fa amministrazione e poi in un ufficio vicino all'ufficio del direttore generale c'è un altro o un'altra che si occupa di gestione del personale. È chiaro che questa situazione di per sé non può essere una situazione, come dire, fisiologicamente sana, così come non è sano fino in fondo che esiste il ragioniere capo che ragiona in un certo modo, poi c'è un controller che ha un ufficio in un'altra parte che riferisce direttamente al direttore generale che ragiona in un altro modo. Evidentemente qua bisogna avviare dei processi di ricomposizione. Il lavoro che abbiamo fatto in questa ricerca, e ringraziamo tantissimo la Fiaso e le aziende che hanno partecipato, è quello di definire in maniera dolorosa le funzioni di middle management che in qualche modo riteniamo più critiche, cioè delle funzioni sentinella che ci segnalano il grado di maturità o di arretratezza di queste funzioni, rispetto alle quali non abbiamo indagato i processi formativi, ma abbiamo indagato i processi di sviluppo delle competenze, cioè come le persone hanno imparato a essere il controller. Come faccio a sviluppare competenze nei fatti per essere responsabile dell'ICT di un'azienda sanitaria in Italia oggi? Quindi abbiamo sostanzialmente adottato tre strumenti di lavoro. Uno, abbiamo guardato i curricula di queste persone, chi sono, come hanno accresciuto le loro competenze, che tipi di percorsi, di step di carriera hanno fatto. Abbiamo intervistato loro chiedendo, secondo loro, nella loro funzione, che competenze ci vorrebbero e che competenze loro hanno, quindi loro che gap di competenze percepiscono, e poi ovviamente abbiamo chiesto ai loro datori di lavoro. Secondo lei, il suo capo degli acquisti, che competenze dovrebbe avere, e quello che ha in casa, che tipo di competenze ha? E le funzioni indagate sono le seguenti. Gli acquisti, dipartimento clinico che fosse gestionale, cioè che avesse una responsabilità gerarchica sui fattori produttivi, quindi dipartimento strutturale non funzionale, una direzione medica di presidio ospedaliero, quindi non il direttore sanitario ma il direttore di uno stabilimento ospedaliero, il direttore di un distretto, la funzione di gestione del personale, programmazione e controllo, tecnologie dell'informazione, quindi il CIF degli ICT e l'ufficio tecnico patrimoniale. Di ognuna di queste funzioni trovate nel libro, vi invito a leggere, proprio diciamo, la raccolta delle storie, delle biografie di chi oggi esercita questo mestiere, come è arrivato a sviluppare competenze e i punti di vista degli attori e dei loro datori di lavoro. Io per ognuno di questi profili professionali critici vi mostro una slide con due frasi che segnala, diciamo, gli elementi di forza e gli elementi di criticità. Prima di fare questo, una visione generale. Le competenze che sono necessarie per al middle management non possono essere uguali da azienda a azienda, dipende che mestiere faccio fare. Cioè, chi al capo dell'ufficio tecnico gli fa lavorare anche sulla logistica, chi la logistica l'assegna al provveditorato, chi la logistica l'assegna invece all'ufficio organizzazione e reingegnerizzazione dei processi. La normativa è povera sul middle management. L'unico paletto che mette è l'anzianità di servizio che serve per diventare dirigente di struttura complessa. È un paletto che io trovo risibile rispetto alla misurazione delle competenze, perché io posso avere le competenze senza aver avuto i 5 anni, così come posso aver avuto i 5 anni e non avere la competenza. Quindi è un paletto che dal punto di vista aziendale, secondo me, andrebbe tolto. Invece servirebbe un altro tipo di logica, non necessariamente normativa, cioè diffondere nel sistema strumenti, checklist che spiegano quali sono le competenze desiderabili o necessarie e dei meccanismi di verifica nei normali processi di selezione se queste competenze ci sono, chi ce le ha al meglio, senza che questo sia necessariamente, come dire, legiferato, se non dal punto di vista dei principi. La maggior parte dei direttori generali, ce ne sono tanti presenti in sala, ben sanno che su molte delle funzioni che ho segnalato c'è una oggettiva debolezza del middle management e la difficoltà a trovare profili professionali all'altezza dei compiti sempre più complessi e sempre più sofisticati. Vediamo un po' negli acquisti cosa sta succedendo, adesso passo rapidamente in rassegna cosa succede in ognuna delle 8 funzioni critiche e poi chiudo con 3 suggestioni di policy. Allora, la grande novità è la centralizzazione degli acquisti. Questo fa sì che I farmaci si comprano ad area vasta, i device si comprano ad area vasta, le tecnologie si comprano ad area vasta. Per un anno o due il problema è la minimizzazione del costo per input e il vecchio provveditore va benissimo. Dal terzo anno in poi, quando si è raschiato tutto il grasso e sul risparmio non si può più andare, evidentemente, il problema diventa il governo clinico. Cioè abbiamo 10 bisturi diversi per 10 chirurgie, ne vogliamo scegliere due, come avviare un processo affinché i clinici scelgano i due che si comprano in termini di miglior costo-efficacia. E questo evidentemente è qualcosa che non ha nulla a che fare con la logica burocratica della minimizzazione del costo per input. In questa particolare categoria professionale c'è un network forte, fare, cui si può, potrebbe agganciare pezzi, come dire, di sviluppo delle competenze. Sicuramente è la categoria dove più deboli sono logiche, soprattutto rispetto alle soft skills. Dipartimento clinico gestionale. Allora, credo che possa dire, senza scandalizzare nessuno, che nella maggior parte dei dipartimenti strutturali italiani rimane irrisolto il rapporto tra ruolo clinico e ruolo gestionale. Nel senso che, molto adesso l'ho detto in maniera molto elegante, ecco, no? Nella sostanza vuol dire che il nostro più bravo primario diventa direttore di dipartimento come riconoscimento della sua professionalità clinica. È un premio alla carriera, ma questo non vuol dire che si mette a fare il direttore di dipartimento, adesso tradotto. E quindi cosa succede? Che il ruolo viene interpretato come modo per poter esercitare al meglio la funzione di lobbying a difesa della propria unità operativa più che, come dire, di raccordo delle unità operative. E qua evidentemente abbiamo due scelte davanti. O cambiamo il modello organizzativo e andiamo su un modello, ce ne sono tante a disposizione, non so, gli inglesi che hanno un ruolo cardinalizio assegnato a qualcuno che è il presidente del dipartimento e sotto c'è un direttore di dipartimento vero, che quindi ha una formazione completamente diversa, o di direzione sanitaria o di tipo aziendale o gestionale, oppure decidiamo che formiamo i direttori di dipartimenti che vengono dalla clinica, e appunto le competenze che devono formare sono di visione, di insieme, di capacità di networking di unità operative fisiologicamente in competizione tra di loro. Tra l'altro, intervistati i direttori di dipartimento dicono che tutto sommato sarebbero interessati a esercitare il loro ruolo in maniera più attivo, dicono. Direzione medica di presidio ospedaliero. Qua in realtà abbiamo grande tradizione gestionale, la quale alle spalle non ha percorsi di formazione manageriale organizzativa, perché sappiamo anche che la specialità in igiene insegna spesso tante cose molto molto importanti, ma viene da una tradizione in cui le competenze più tipicamente manageriali sono meno sviluppate. E quindi c'è stato spesso in questa funzione un learning by doing. Anche se oggi questa funzione è in qualche modo messa in discussione, perché se il dipartimento è strutturale ed è molto forte ed è trans stabilimento, non si capisce cosa sta a fare il direttore di stabilimento forte, gerarchico, strutturale, nel senso che in due si contengono lo stesso ruolo, così come spesso c'è dell'attrito o una scarsa chiarezza di ruolo tra il direttore dello stabilimento e il direttore degli staff, perché tutti stanno, non so, c'è lo staff del governo clinico e c'è il direttore dello stabilimento, e quindi evidentemente ci sono dei confini da chiarire. Sicuramente qua troviamo competenze interessanti e personalmente dico, siamo bene come valorizzarle. Se ad esempio decidiamo di organizzare l'azienda per dipartimenti forti, strutturali, forse queste figure professionali potrebbero essere i migliori direttori di dipartimento. Poi possono essere all'inglese, quello sotto, e perché sopra ci mettiamo il cardinale, ma queste, come dire, sono scelte tattiche di change management, però qua sicuramente abbiamo un reservoir di competenze che tra l'altro chiedono e hanno voglia di svilupparsi su quelle che sono le nuove logiche e gli strumenti oggi necessarie, e quello appunto di occuparsi di rischio e soprattutto di operation management, quindi di ottimizzazione dei processi produttivi, che è la frontiera recente del management in sanità. Esiste anche qua un network che può essere valorizzato, poi lo vedremo, per la crescita delle competenze nella categoria. Distretto sanitario. Qua è dove probabilmente il piatto piange di più, Sicuramente il distretto è il luogo della complessità organizzativa per antonomasia, perché abbiamo gli stakeholder di tutti i tipi, tutti lì presenti, i sindaci, l'associazione dei pazienti, i comuni, gli anziani, il sindacato, non ci si nega nulla, e sicuramente abbiamo un management che non viene da una solida e lunga tradizione di competenze strutturate. Ci sono poche regioni che fanno eccezione in questo panorama generale, soprattutto al centro e al sud invece c'è una grande debolezza, e qui c'è da rafforzare un po' tutto, ma soprattutto uscire da questa visione prevalentemente di rappresentanza e di olismo strategico generalista, andando verso come dire, una cultura più di project management, di chiara identificazione di quali devono essere i risultati di questo distretto. E anche qua abbiamo a disposizione, naturalmente non arriva per caso, un network che potrebbe essere sviluppato per rafforzare le competenze professionali. Sulla gestione del personale, tutti dicono è una funzione cruciale. Poi dico un dato: il 90% dei capi di personale hanno più di 50 anni e sono laureati in giurisprudenza. E quindi, come dire, le competenze sono fortissime, abilissime, solidissime su tutto ciò che è amministrazione personale, mentre per tutto ciò che riguarda la gestione del personale ci sono ampie lacune. Prova ne sia che la maggior parte delle aziende tendono a trovare delle soluzioni esterne all'ufficio del personale riguardo lo sviluppo organizzativo delle competenze, e questo è già un significativo. Significativo che manchi un network forte della categoria, anche questo evidentemente è un sintomo. Programmazione e controllo, e questo è sicuramente il campione, la funzione campione dal punto di vista dell'innesto di competenze innovative nel sistema. Quasi tutta l'innovazione è transitata per questa funzione, per la funzione programmazione e controllo, anzi, spesso il problema è che questa funzione è ipertrofica dal punto di vista di tutto ciò che deve fare, perché deve occuparsi di costi, produttività, qualità, premi di risultato e quant'altro. Evidentemente un'unica funzione non può, come dire, assolvere tutti questi compiti. Molto interessante, e che è la funzione in cui è più varia la composizione delle persone che l'esercitano. Ci sono laureati in economia, ci sono medici, ci sono sociologi, e la qualità della capacità di interpretare il ruolo non dipende dalla laurea, ma dipende dalla capacità che hanno avuto queste persone nel tempo di sviluppare competenze diffuse e in qualche modo di inserirsi nella centralità del governo dell'azienda. Anche qua manca un network specifico. Ne ho ultime due, poi abbiamo finito. Responsabile ICT. Qua abbiamo grande variabilità di chi oggi esercita questo ruolo. Le storie sono le più diverse. Ci sono due grandi criticità. Spesso un'eccessiva focalizzazione tecnica e una carente integrazione con i problemi organizzativi. Quindi non sufficiente competenze per quanto riguarda rigidizzazione dei processi, analisi organizzative, che invece è il complemento indispensabile e necessario per chi esercita questo ruolo. E secondo, c'è la grande questione delle esternalizzazioni, che delle volte rischiano di essere uno strumento non di rafforzamento delle competenze aziendali, ma indebolimento, e questo crea poi una situazione financo pericolosa in cui l'azienda esternalizza ma poi non sa esercitare la funzione di committenza su colui che gestisce il servizio, e evidentemente soprattutto non innesta un percorso di sviluppo delle competenze interne. L'ufficio tecnico, qua ci sono contenuti lavoro molto differenziali. Ci sono uffici tecnici che si occupano prevalentemente, diciamo, di infrastrutture dal punto di vista della progettazione, costruzione e manutenzione, altri invece che affrontano anche il tema dell'ingegneria clinica, quindi delle tecnologie, altri ancora che sono anche investiti della responsabilità dei flussi logistici, quindi competenze che possono essere molto variegate. Sicuramente la normativa ha sviluppato una cultura abbastanza forte sul project management. Anche qua ci sono problemi simili ai sistemi informativi, nel senso che da un lato ci sono sviluppo nella direzione ingegneria clinica della logistica che non sempre corrisponde alle competenze di chi dirige questi servizi, cioè, non c'è grandissima forza ad esempio nel fare analisi costi-benefici nelle dotazioni patrimoniali o nell'analizzare ad esempio operazioni di project financing, e dall'altra parte una forte esternalizzazione di anche queste funzioni un'altra volta rischia di creare una situazione in cui in qualche modo si trascura lo sviluppo di competenze interne. In questo quadro che fare? Allora, noi crediamo che 3-4 cose servano, e chiudo. Prima di tutto, creare in qualche modo delle checklist, delle competenze che le singole funzioni dovrebbero avere, in modo tale che queste possano alimentare dei sistemi volontari, e insisto, volontari da parte delle aziende, per verificare se i propri dirigenti, il proprio middle management hanno queste competenze sì o no, usare queste checklist per reclutare le nuove forze. Basterebbe assolutamente un processo volontario in cui qualche agenzia centrale, l'Agenas, le regioni, FIASO o chi per essi, provi a costruire questi profili di competenze necessari per figure critiche, che ovviamente devono essere aggiornati ciclicamente, direi almeno ogni paio d'anni. Tre questioni. Primo, il vivaio. Middle management, 7.000 persone, vuol dire che ogni anno vanno in pensione 350 persone. Occasione straordinaria per fare un vivaio. Cosa fa l'NHS inglese a questo proposito? Ha comprato tutti i posti delle migliori master in management sanitario delle migliori università inglesi. Gli ha comprato 200-300 posti di LSE, di Cambridge e quant'altro. Fa un bando nazionale per persone già laureate, arrivano 5.000 domande e dei 5.000 selezionano i 250 migliori che mandano i migliori master del paese. Una volta usciti non gli garantiscono nulla. State sul mercato e trovatevi il posto. Se siete bravi lo troverete, se non lo troverete, se no, peggio per voi. La loro speranza è che mettendone dentro il sistema ogni anno qualche decina, qualche centinaia, piano piano qualcuno arriva al middle management, ponendosi il problema del vivaio. Mentre io credo che il nostro sistema non si pone mai il problema del vivaio, è tutto concentrato sul trovare il senior già maturo. Io c'ho bisogno del capo del personale bravo adesso, ho capito, ma se tutti ragionano così, evidentemente nessuno si pone il problema come farli nascere, essere pronti tra 10-15 anni. Secondo problema, aumentare la mobilità. Noi dobbiamo aumentare decisamente di più la mobilità nel middle management tra aziende, tra sistemi regionali, anche tra funzioni. Io credo che nel middle management i percorsi di carriera possono essere super specialistici perché sto sempre nella funzione, o anche più gestionali perché cambio da una funzione all'altra e sviluppo maggiormente competenze di ricomposizione infraorganizzativa. Soprattutto io credo questo dovrebbe essere una traiettoria per aiutare le regioni più deboli. Terzo, noi dobbiamo rafforzare ogni forma di confronto professionale, di networking professionale, processi di benchmarking, momenti di formazione congiunta. Io trovo un boccone avvelenato nel federalismo il fatto che ogni regione si faccia la propria formazione in casa. Questo non è da paese civile, noi dobbiamo confrontarsi col mondo, altro che fare la formazione infraregionale. E quindi noi abbiamo bisogno di pensare dei percorsi che sono di apprendimento delle competenze sempre più aperti e sempre più permanenti e stabili di confronto tra pari. E quindi come farla la formazione? È il penultimo lucido. Dirci che per persone formate, che oramai sono i dirigenti dei sistemi formativi, sono capi personale, la formazione frontale non serve. Io campo di questo, quindi posso parlarne male. Tengo due famiglie e campo di questo, quindi posso parlare male di questa cosa. Noi, per un 45enne che è formato, che ha 20 anni di esperienza, non serve metterlo in un'aula. Nell'aula metto per la prima alfabetizzazione. Serve tutt'altro. Primo, la consulenza deve essere un modo per imparare. Basta la consulenza che rende dipendenti le aziende. E questo non è un modo per sviluppare competenze. Cioè io voglio fare i contratti di consulenza in cui è chiaro che dopo 2 anni il consulente se ne va perché siamo diventati autonomi. Questo è un modo per sviluppare le competenze. Poi la moderna formazione prevalentemente on the job, in parte a casa propria, in parte perché faccio venire un esperto che viene a casa mia, mi fa vedere come si dirige un dipartimento e fa coaching, fa tutorship, quello che volete, oppure perché io vado a casa di un bravo direttore di dipartimento e sto da lui per un mese e vedo come funziona e due volte all'anno lo vado a trovare per 3 giorni. Questa è la formazione moderna che però deve essere tracciabile. Cosa ho fatto, cosa ho imparato e quali sono gli impatti sul mio lavoro, perché sennò poi diventa pericoloso. E poi stagioni importanti e straordinarie come Agenas e Fiaso stanno alimentando, laboratori interaziendali, imparare l'uno dall'altro, come lo fai tu, come lo faccio io. Il problema è chi deve fare questa cosa. Sicuramente le direzioni aziendali possono e devono dare uno stimolo importante, però credo che il centro, o attraverso il Ministero, attraverso l'accordo tra le regioni, attraverso l'Agenas, debba promuovere di più queste piattaforme di apprendimento reciproco del middle management. E tra l'altro credo che chi l'ha fatto ne ha tratto ampio giovamento e ampia soddisfazione, e soprattutto riflettere a fondo sul candidato naturale, cioè le funzioni personali, che oggi è troppo arretrato su queste piste di lavoro. Vi ringrazio.